credenze, diciamo così, storiche, quando tu lo leggi non ne comprendi il gran parte del significato, dici ma che è sto libro che ho in mano? Ma quando tu lo approcci attraverso lo Spirito di Dio cominci a vedere i pensieri di Dio, i disegni di Dio, e anche lì non li riesci a comprendere fino in fondo, ma cominci a dire io mi fido di Dio, perché il suo disegno è così grande che io non lo posso comprendere e io sono solo una parte di questo disegno, ma so una cosa, che Dio è buono. Ripeti con me, Dio è buono. Ieri sera abbiamo visto un film dove tutto il tempo dicevano Dio è buono e tutti ripetevano in ogni tempo. Dio è buono e voi dite in ogni tempo, e io dico in ogni tempo, voi dite Dio è buono. Dio è buono in ogni tempo, che è la traduzione di God is good all the time, and all the time God is good. Bravo. Questa mattina, quanti di voi sanno cosa significa la parola, ieri sera lo dicevo, quindi i giovani siete esentati da questa domanda, la bibliomanzia. La bibliomanzia è quando noi leggiamo la Bibbia, ma non la mettiamo in pratica. È quando noi vediamo un messaggio della Bibbia che ci piace e lo facciamo nostro e lo dichiariamo, ma poi ce n'è uno che ci piace di meno e questo diciamo no, questo non l'ho capito. Allora se leggo io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica, me lo metto nel post-it, nel frigorifero, e la mattina mi alzo, prendo i miei tarallucci, il latte, io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Chi digiuna non prende il tarallucci e il latte e dice io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. E poi c'è un'altra parola. Prendi ogni giorno la tua croce, rinnega te stesso e seguimi. Ma questa non l'ho capita che cosa vuol dire. Io non lo capisco che vuol dire questo. Sì, il Signore a suo tempo mi dirà, e passano anni così. Ecco, questo è essere un po' bibliomangi, sì, credere a una bibliomanzia, cioè, è una parola che ho coniato io, non esiste, cioè credere alla Bibbia, a quello che in qualche modo ti conviene. Questo vuol dire, in altre parole, che non crediamo fino in fondo che Dio sia buono, ma che Dio è buono fino a che noi riteniamo che Dio sia buono. Ma Dio è buono e in ogni tempo siete tutti impauriti, mi guardate, parlando. Seconda Corinzi 4:10. Chi l'ha preso di Camen? Ce l'avete la Bibbia oggi? Sì, ce la facciamo. Vai. Chi è morto dica amen. Portando del continuo, dia alla persona accanto del continuo. Portando del continuo nel nostro corpo il morire del Signore Gesù. Portando del continuo, dite del continuo. Nel nostro corpo il morire del Signore Gesù affinché, dite affinché, Marta di affinché, lei lo sa dire meglio, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Lo ridico, portando del continuo, io quando l'ho letto ho detto forse non l'avevo capito bene, l'ho riletto più volte, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Noi che viviamo, infatti, siamo una volta l'anno del continuo esposti alla morte per Gesù, non di Gesù, per Gesù. Dite con me, non di Gesù, ma per Gesù. Affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Cosicché in noi opera la morte, ma in voi la vita. Ma pur avendo noi lo stesso spirito di fede, come sta scritto, io ho creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò parliamo, sapendo che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche voi per mezzo di Gesù e ci farà comparire con voi. Che cos'è questa morte? Cos'è la morte di Gesù? Noi che viviamo come credenti abbiamo l'obbligo di capire e comprendere cos'è questa morte di Gesù e qual è la morte che Gesù ha avuto. E ciascuno di noi potrebbe dire: Gesù è morto sulla croce, sì? Ma Gesù ha avuto una morte ogni giorno prima della croce. E vi faccio questa domanda: perché a un uomo che è nato senza natura di peccato viene richiesto ogni giorno di morire? Oh pastore, ma io posso comprendere che a me viene richiesto perché ho una natura adamica, ma perché a un uomo senza natura di peccato che nasce di nuovo già dal seno di sua madre viene richiesto di morire ogni giorno? Ci sono tre poteri che il nemico ha, che può usare contro di noi. Scrivilo. Il primo è: ha il potere di tentarti. Il secondo potere che ha il potere di accusarti. E il terzo potere che ha il potere di perseguitarti. La persecuzione non poteva nulla contro Gesù. Sapete perché? In Filippesi 2:5, lo puoi mettere lì a tabellone. Se l'hai preso, per favore, Riccardo, me lo leggi. Nel frattempo che aspettiamo il tabellone. Filippesi 2, versetto 5.
Abbiate in voi lo stesso sentimento che già è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini. E trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo obbediente fino alla morte e alla morte di croce.
La persecuzione non poteva nulla contro Gesù, perché Gesù non accaparrava e non accampava per sé nessun diritto. Quindi era imperseguibile. Non si poteva perseguitare perché non aveva nulla a cui aggrapparsi. Questo pensate che sia solo per Gesù? Versetto che abbiamo letto prima, dice: portando ogni giorno il morire di Gesù affinché viviamo. Ma questa cosa può essere incomprensibile, quasi non la riesco a comprendere fino in fondo. Io questa mattina cercherò insieme con voi di comprendere ancora di più nella scrittura che cosa vuol dire realmente questo. La persecuzione non poteva nulla contro Gesù, perché il suo sentimento era già stato quello di abbandonare tutta la gloria lì nel cielo per venire a svolgere in ubbidienza la volontà di Dio come uomo. Di con me, come uomo. Oh, ma Gesù era un grande, era il the best. Gesù era un uomo come me e come te. Probabilmente era più bello di me, sicuramente, perché la Bibbia dice che quando lo guardavano non potevano resistere per la bellezza che lui aveva. Ma era un uomo come me e come te. Dì alla persona che è accanto: se un uomo gli dici che è un uomo, se una donna gli dici sei una donna come me, sei un uomo come me. Così come lo era Gesù, noi possiamo fare le stesse cose, siamo chiamati a fare le stesse cose. L'accusa: poteva il diavolo accusare Gesù? Sì, ma Gesù era esente. Quante cose hanno detto a Gesù mentre era in vita? Gli dicevano che era, diciamo, un ubriacone, per dirla in maniera tranquilla. Gli dicevano che andava con le prostitute. Io non so quale parole si può utilizzare per questo. Meglio prostitute? No, per chi va con le prostitute. Qualsiasi tipo di parola brutta che voi possiate pensare a Gesù, gliel'hanno detto, gliel'hanno accusata. Persino quelli che dovevano riconoscerlo lo hanno rifiutato, ma non l'hanno rifiutato in maniera gentile. Gli hanno sputato, lo hanno portato alla croce. Lui sapeva che doveva morire, è vero. E proprio perché sapeva questo, si presentò un giorno al Giordano in uno dei punti più bassi della terra. E sapete cosa dice Giovanni Battista della sua testimonianza? Dice: io testimonio che lo spirito che è sceso su di lui era senza misura. Perché? Perché in Giovanni 3:34, prendiamolo, lui dice: Dio non gli ha dato lo spirito con misura. Quindi in altre parole possiamo dire che Gesù aveva lo spirito senza misura. Dico me, senza misura. E la domanda è: questa misura da cosa è misurata? Cos'è la misura con cui veniva misurato a Gesù? Cos'è questo essere senza misura? Chiesa, siete con me? Sì? So che oggi sto parlando un po' complicato, ma voglio che noi andiamo nella profondità della scrittura. Se era uno spirito senza misura, quanti di voi sono battezzati nello Spirito Santo? Che misura abbiamo dello Spirito dentro di noi? E come ci viene misurato questo Spirito? Ora, se vi dicessi che se io e tu siamo disposti a tutto, a dare tutto, e che in questa condizione noi abbiamo le stesse caratteristiche per accedere allo stesso battesimo senza misura, sarebbe Dio un Dio giusto nel negarci lo stesso battesimo? Ti rifaccio questa domanda. Se avessimo le stesse caratteristiche di Gesù durante il battesimo, durante ogni giorno che siamo battezzati, può Dio dire no a te, te lo do con misura? Sì o no? Non potrebbe. E allora da che cosa è misurato? Non è misurato da Dio. È misurato da quanto noi siamo disposti a dare tutto e a fare tutto. Perché la Bibbia dice che a Gesù gli fu dato uno spirito senza misura. Allora, chiesa, io questa voglio farti una sfida. Quanti questa mattina sono disposti a dare tutto per non avere misura? Quanti sono disposti a lasciare tutto per non avere una misura nella loro vita, perché lo spirito sia senza misura? Quanti di voi sono disposti? Perché in base a quanto di noi sono disposti ci verrà misurato. Sì? Non so se non dite niente perché siete scioccati o perché state dormendo. Gesù è morto al posto nostro. Non perché noi non facessimo nulla, ma perché noi potessimo fare quello che lui ancora non ha fatto. Infatti ha detto: voi farete le opere più grandi di quello che io faccio, maggiori. Chiesa, lo stiamo comprendendo il tipo di potere che ci ha lasciato Gesù nelle mani? Ci ha detto in altre parole: tutto è compiuto, non perché noi stessimo seduti, ma tutto è compiuto perché noi ci alzassimo e iniziassimo a operare nella stessa sua potenza, nello stesso battesimo, nella stessa misura, cioè senza misura. Però tu rimani seduto e io sono in piedi, io sono senza misura. No, scherzo. Chiesa, è non un peso, ma una responsabilità che tutti noi dobbiamo portare avanti, di essere persone senza una misura di spirito, perché abbiamo deciso di dare tutto noi stessi, di morire al nostro orgoglio, al nostro io, e di dare totalmente la nostra vita a Dio. Chiunque darà la sua vita per me la guadagnerà. Alleluia. Gesù venne anche tentato, sì, vi ricordate? Subito dopo il battesimo, subito dopo questo senza misura, il diavolo arrivò e disse: ah, ah, lo spirito senza misura, vediamo che cosa succede ora. Andiamo, portiamolo nel deserto, Spirito Santo, portalo nel deserto e vediamo se veramente è senza misura. Gesù ricevette questo senza misura nel fiume, ma fu processato nel deserto. Fu esaminato nel deserto. E lo Spirito Santo stesso lo portò lì perché facesse un esame. Ora vedete, voi potete dire, oh Signore, no, fa che io non possa andare mai su una tentazione, ma la tentazione arriverà perché è un potere che il nemico ha nelle nostre vite. Come resistere alla tentazione? La tentazione è legata al desiderio. Di com'è desiderio? Togli il desiderio e la tentazione cessa. Leva il desiderio e la tentazione non ha più forza. Perché Gesù aveva fame? Perché era 40 giorni che non mangiava. Sì? E quando il nemico gli disse, se tu sei Dio, puoi trasformare queste pietre in pane per mangiare, non gli stava dicendo qualcosa di anomalo, non gli stava dicendo qualcosa di sbagliato perché Gesù aveva fame, ma c'è differenza tra fare una performance e seguire la volontà di qualcuno. Gesù aveva ben chiaro sotto quale autorità lui era venuto. Lui non era venuto nella sua autorità. Mai Gesù ha parlato di una sua autorità. Solo quando è risuscitato ha detto ogni potestà mi è stata data in cielo sulla terra. Ma prima diceva sempre io vengo nell'autorità di mio Padre. E quello che faccio lo vedo fare prima a Lui. La mia volontà è totalmente sottomessa a quello che vuole mio Padre. Sì? E Gesù, il Padre, lo Spirito Santo erano lì e Dio diceva chi manderò? E Gesù disse manda me, ci vado io a salvare tutta l'umanità. E Gesù disse lo faccio io, ma Dio in quel momento gli disse ma dovrei rinunciare alla tua regalità, dovrei rinunciare al fatto che sei Dio, dovrei rinunciare alla tua gloria. E Gesù ha detto sì, lo faccio. E quando è venuto al mondo, mai una volta lui ha... si è accaparrato per sé nessuna gloria, mai ha detto aspetta però guardate che io sono Dio, attenzione, ma una volta lui è rimasto sempre all'interno della volontà di suo papà. Quindi in quel momento non era devi trasformare delle pietre in pane, in quel momento era semplicemente non fare la volontà del nemico che ti stava dando un ordine, ma rimanere costantemente sotto la volontà di Dio. Puoi dire amen?
Amen.
Alleluia. Dì alla persona che è accanto, non sei nuovo fino a che non sei morto. Fino a che noi non moriamo, in realtà non ci rinnoviamo. Noi ci rinnoviamo nella misura in cui ogni giorno noi moriamo. Pastore, ma che messaggio, stamattina ero venuto per rallegrarmi. Rallegrati perché sei morto, perché il tuo vecchio io non c'è più, perché la tua carne non c'è più, perché i tuoi desideri di prima non ci sono più. È per questo che puoi gioire nella libertà, perché il tuo vecchio io con tutte quelle problematiche è morto. Questa mattina noi siamo venuti al nostro funerale. Dì alla persona che è accanto, questa mattina sono venuto al mio funerale. Ridì alla persona che è accanto, sono venuto al mio funerale. Per rimanere sotto l'autorità, ascoltami bene, per rimanere sotto l'autorità, tu e io dobbiamo morire ogni giorno. Non una volta all'anno, ma ogni giorno. Questa è la rappresentazione del tuo io interiore che sta morendo. Anzi, che è morto. Grazie. Chi c'è qua sotto? Grazie. Sì, c'è. Qui è rappresentata la morte del tuo io vecchio. Lo puoi chiamare vecchio uomo, carnalità, vecchio modo di pensare, natura adamica. Ora andremo a vedere da dove nasce questo io. Ma è morto. Cosa fa Dio con i morti? Fino a che tu non porti a Dio un morto, tu non avrai mai una resurrezione. Perché ci sia una resurrezione, ascoltami bene, occorre una cosa. Tu dirai il miracolo, la potenza di Dio. No, occorre che ci sia un morto. Tu vai in un posto e dici, oggi voglio resuscitare qualcuno. Sono tutti vivi, non puoi. Sì? Per avere una resurrezione abbiamo bisogno di un morto. Qualcuno era preoccupato. Vi vedevo troppo preoccupati, anzi, non c'è nessuno, stai tranquillo. Ma se non porti un morto alla presenza di Dio, se non porti la tua carne mortale in sacrificio a Dio, non ci può essere una resurrezione. E ogni giorno, dico con me, ogni giorno, non una volta, 20 anni fa, quando ho ricevuto il Signore, ma ogni giorno, quello che io porto al Signore è la mia carne mortale. Oh, e quando si parla di sacrificio, mamma mia, è un messaggio così brutto da portare in chiesa, perché le persone non lo vogliono ascoltare. Pastore, ma c'è la grazia, ha già fatto tutte cose per noi, ma io oggi voglio aprirvi gli occhi su alcune scritture. Fino a che noi rimaniamo sotto l'autorità e l'ubbidienza di Dio, ogni giorno noi ci assicuriamo che la nostra carne è morta. Vi è mai capitato per un periodo di leggere tanto la scrittura? Mai, praticamente nessuno. Ritengo che lo fate ogni giorno. Quando lo fate per molto tempo, in maniera molto assidua, vi sentite che siete dominatori di tutte le vostre passioni? Avete un autocontrollo fuori dal comune? Più voi state a contatto con la parola, più voi state sottomessi alla parola, più quella sottomissione produrrà qualcosa anche nella nostra carne. Un autocontrollo ci permetterà di vedere i frutti dello Spirito nella nostra vita. E perché facciamo questo? Perché lo amiamo e desideriamo piacergli. Quando facciamo questo, noi stiamo attivando la fame. L'altro giorno parlavo di questo. La fame è un segno che stai morendo. C'è qualcosa che ti manca. Una delle malattie più terribili può essere quando tu non hai la sensazione di fame, perché stai morendo e non te ne accorgi. Ma la fame è un segnale. I bambini quando piangono, da che sono piccoli, perché piangono e urlano? Perché si sentono morire. Loro non lo sanno che da lì a un momento arriverà un biberone gigante o una tetta gigante e li sfamerà. No, non lo sanno. In quel momento loro avvertono una fame e cominciano a gridare. Sto morendo! Sto morendo! E tu dici, ma perché mio figlio piange? Perché ha fame. Ma la cosa più terribile è quando il nostro spirito ci grida, fame, prega, digiuna, sta alla presenza di Dio. E noi siamo con la nostra testa da un'altra parte. Noi rischiamo di avere un segnale di fame dentro di noi a cui non diamo ascolto. Ma l'avere fame della presenza di Dio ti porterà ogni giorno a crocifiggere la tua carne e a morire a te stesso. Un amen io oggi l'ho raccolto, quindi sono a posto. Romani 7, 19. Leggiamo insieme questi 3 versetti velocemente. Infatti, il bene che io voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora, se faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Io scopro dunque questa legge, che volendo fare il bene, in me è presente il male. Infatti io mi diletto nella legge di Dio, secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra, che combatte contro la legge della mia mente, che mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. Il più grande apostolo del Nuovo Testamento, leggete cosa scrive ora. Oh miserabile uomo che sono. E lo dice il più grande apostolo del Nuovo Testamento, Giovanni di Sano, io si può andare a chiudere. Oh miserabile uomo che sono. Chi mi libererà da questo corpo di morte? Luca 9:23. Poi disse a tutti, se qualcuno vuole venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce, prenda una volta l'anno, ogni tanto, d'estate quando c'è bel tempo, quando non ci sono i ponti di Pasqua forse, quando si va al mare, quando non ci... ogni giorno prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per causa mia la salverà. Matteo 12:43. Or quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, vaga per luoghi aridi cercando il riposo e non lo trova. Allora dice, ritornerò nella mia casa da dove sono uscito. Ma quando giunge la trova vuota, spazzata e adorna. Va allora a prendere con sé altri 7 spiriti peggiori di lui, i quali entrano e vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima, così avverrà anche a questa generazione malvagia. Ora noi vediamo queste 3 cose. Il grande apostolo del Nuovo Testamento ha un problema interno con se stesso, lui la chiama la carne, e comprende che ha un conflitto interiore quotidiano con questo aspetto naturale della sua vita. Gesù ci dice... come si risolve questo? Rinnega ogni giorno te stesso, prendi la tua croce ogni giorno e seguimi. Ci dice anche che quando siamo liberati, dì alla persona che è accanto, sei liberato. Il nemico cacciato va, vaga in giro e poi ritorna e trova la casa pulita, adorna e vuota. Ora il problema non è che la casa è pulita e adorna. Il problema è che la casa è vuota. Come manteniamo piena la casa? Come manteniamo la presenza di Dio nella nostra casa? Pastore, ma tu hai detto di morire, o moriamo o viviamo. Sì, ma quando noi rientriamo a casa e la nostra carne si vuole spalmare sul divano, mentre il tuo spirito ti dice è il momento che va alla presenza di Dio e riempi la casa, perché tutto quello che tu hai ricevuto oggi, ferite, parole o azioni che hai fatto, devono essere portate alla sua presenza. Gettate su di me ogni vostra sollecitudine. Portate a me i vostri pesi. Le vostre richieste siano note a Dio. Tutte queste azioni arrivano quando noi cominciamo a rinnegare il nostro io carnale. Dì alla persona che è accanto, è tempo che rinneghi il tuo io. È tempi che rinneghi il tuo io. Fino a che non andiamo al nostro personale funerale quotidiano, noi non sperimenteremo mai una presenza di Dio se non quella che noi stessi misuriamo. Quanti vogliono uno spirito senza misura? Non dipende da Dio. Dipende quanto sei disposto a piegare la tua ginocchia. Non perché Dio ha bisogno di questo, ma perché la tua carne ha bisogno di rimanere sottomessa al tuo spirito. Dite con me, io. L'io è la causa di tutte le nostre problematiche. L'autosufficienza, l'autosoddisfazione. L'io è disposto a passare sopra la pelle di chiunque. Tranne quella propria. L'io è la radice attaccato all'orgoglio. Non puoi separare l'io dall'orgoglio. Infatti io si trova dentro la parola orgoglio. Non puoi staccarlo. L'io e l'orgoglio vanno a braccetto, camminano insieme. Dove nasce questo io? L'io nasce nell'Eden, nel momento che Adamo ha creduto alle bugie di Satana. Satana ha cambiato e modificato il DNA umano, mettendo all'interno la soddisfazione dell'io, la ricerca del proprio io, la soddisfazione. Basta che io ascolto me stesso, che cerco il bene di me stesso, che cerco la soddisfazione mia, di tutti gli altri a me non interessa. E questo DNA modificato il nemico lo ha messo dentro la vita di Adamo. Per questo si chiama natura adamica. La puoi chiamare carne, la puoi chiamare io, la puoi chiamare vecchio uomo, ma rimane sempre io. Dico me io. Ora, perché noi ci comportiamo in certi modi? Ve lo siete mai chiesto? Perché ci arrabbiamo facilmente? Semplice. Perché qualcuno si è scontrato con il tuo io. Perché mentiamo? Perché questo potrebbe portare un beneficio al nostro io. Crediamo che quella menzogna possa portare un vantaggio al nostro io. Perché siamo disonesti? Perché l'io non vuole perdere. Perché abbiamo invidia o gelosia per il successo degli altri? Ma io non ho invidia, non ho gelosia. Fino a che quello non diventa quello che io volevo diventare. Quello che?
Io.
Quello che?
Io.
Quello che?
Io.
Quello che io volevo diventare. Boh, io non invidio nessuno. Io c'ho la mia bella macchina. E non invidio nessuno. Guarda, quello l'ha comprato quello a me. Ma non usata, nuova. E in contanti. Come ha fatto? Sicuramente è un ladro. Ma io non invidio nessuno. Fino a che qualcuno non ha o diventa quello che io volevo diventare. Solo io ho problemi con l'io. Quanti, sicuramente tutte le donne, non vi dico di prenderlo, ma la mattina quando vi lavate avete uno specchio davanti alla vostra faccia? Immagino di sì. Ecco, quella persona riflessa è la persona che dovete togliere dal trono della vostra vita. È una persona che io devo detronizzare dalla mia vita affinché Dio possa sedersi su quel trono. Vi dico una cosa, c'è solo un trono nella nostra vita, c'è solo un trono nel nostro cuore. E se quel trono è occupato, Dio non trova spazio. Se su quel trono c'è già seduto qualcuno, Dio prova a sedersi. Ah, c'eri tu, scusami. Ma se c'è il tuo io, se il tuo io è sul trono, Dio non potrà sedersi sullo stesso trono. Abbiamo detto che l'io nasce nell'Eden. Prendiamo insieme Isaia 14:12 e vediamo i cinque io di Satana. Come mai sei caduto dal cielo, Lucifero, figlio dell'aurora? Come mai sei stato gettato a terra, tu che attiravi le nazioni, tu che dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo. Io innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio. Io mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del nord. Io salirò sulle parti più alte delle nubi. Io sarò simile all'Altissimo. Questi cinque io di Dio sono radicati nella nostra natura adamica. E ogni giorno, dico a me, ogni giorno, io li devo mettere sotto il mio piede. Lo ripeto, questi cinque io sono presenti, non sono forse, sono presenti nella nostra vita, nella tua carne sono continuamente presenti. E ogni giorno tu prendi l'ubbidienza a Dio, così come Gesù ha detto, prendete la mia croce, voleva dire siate obbedienti a mio papà che ha il meglio per voi riservato, e ogni giorno voi vedrete uno spirito senza misura nella vostra vita. Ma ogni giorno noi prendiamo questi cinque io e li mettiamo sotto il nostro piede. Puoi dire amen? Così come le dita della mano sono attaccate, così come le dita sono attaccate alla mano, tutti i peccati sono legati all'io. Io, orgoglio, l'orgoglio precede la caduta. L'orgoglio è la causa di tutti i peccati. Togli l'io e togli il peccato. Io voglio che tu mi ascolti molto bene. Leva l'io e tutti i peccati cadono. Te lo dico perché questo forse ti salverà la vita. Togli l'io, muori ogni giorno a te stesso. Ma che cosa, pastore? Ognuno di noi ha una morte differente. Non abbiamo tutti la stessa morte. Perché? Perché non a tutte le cose dobbiamo morire. Non tutti nello stesso modo. Sì? Non giudicare mai una persona che ancora non è morta, incoraggialo a farlo. Se mi dite di morire all'alcol, io già sono morto all'alcol, non mi interessa. Ecco perché quando a Gesù dicevano muori, non avevano niente da che cosa prendere. Sì? C'era una cosa che potevano chiedergli. Gliel'aveva chiesta suo padre. Quando lui arrivò al Giordano, guardate questa scena. Gesù dice vado io e Dio gli dice vai. Allora a un certo punto Gesù cresce, va ogni giorno nella sinagoga, sì? E niente cambia. I ciechi arrivano ciechi e vanno via ciechi. I storpi arrivano storpi e vanno via storpi. I muti arrivano muti e vanno via muti. A un certo punto Gesù non ce la fa più. E a 30 anni dice, papà, io voglio un cambio nella mia città, nella mia nazione, in questo mondo. Io voglio un cambio completo. Voglio vedere segni, prodigi e miracoli. Voglio vedere i ciechi che riacquistano la vista, gli storpi che iniziano a camminare. Voglio vedere la potenza di tua manifestazione perché voglio farti conoscere al mondo. E Dio gli dice, sei pronto a rinunciare alla tua natura divina? Papà, devo rinunciare alla mia natura divina pur di vedere la tua gloria in manifestazione? Sono disposto. Oh, e la prima domanda che il nemico gli fa è se tu sei Dio. Oh, io penso se qualcuno di noi che eravamo Dio, ci avessero detto, se sei veramente Dio, subito l'avremmo fatto. Avremmo detto, signora, questa la dovevo fare. Avremmo fatto subito così. Pensate, io ero Dio, a un certo punto dico, va bene, rinuncio a essere Dio. L'avete mai visto Superman? Quando rinuncio a essere Superman. È come se voi rinunciate a questi grandi poteri, a un certo punto uno viene e dice, fammi vedere se sei Dio. Un secondo, ok, il problema l'abbiamo risolto, ritorniamo a non essere più Dio. Quindi Gesù venne tentato in quel momento. Poteva riprendere la sua natura, sì o no? Aveva tutto il potere. Poteva ridire, senti papà, ho sbagliato. Sono venuto qui, questo vuole fare il gradasso con me, dammi un attimino i miei poteri e lo distruggo. E invece no, Gesù alla tentazione è rimasto ubbidiente. È rimasto ubbidiente. Poteva riprendersi la sua natura, ma è rimasto ubbidiente. Amen? La bella notizia. Cristo è venuto a rimuovere completamente il seme che Adamo ha messo nella nostra vita. L'è venuto a rimuovere completamente dandoci una nuova natura, dico me natura. Attraverso lo Spirito noi abbiamo una nuova natura e possiamo rinnegare ogni giorno il vecchio uomo, la vecchia natura, la natura adamica, il vecchio io. Alleluia, puoi dire amen? Galati 2:20, io sono stato crocifisso con Cristo. Quale uomo? Il vecchio uomo o l'uomo nuovo? Io sono stato crocifisso con Cristo, quale uomo? Quello nuovo o quello vecchio? Quello vecchio! Leggilo, leggilo, leggilo. E non sono più io che vivo, ma è Cristo, cioè non è più il mio io che vive, ma è l'io di Cristo che vive dentro di me. E la fede, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Io non annullo, dico meglio non annullo, la grazia di Dio, perché se la giustizia sia per mezzo della legge, allora Cristo è morto. C'è un altro verso che dice, ora lo prenderemo, che la legge ha potere fino a che tu rimani in vita. Infatti marito e moglie sono legati in matrimonio fino a che uno dei due non muore. Se uno dei due tradisce l'altro mentre sono in vita, come si chiama? Ma se uno dei due muore e l'altro che rimane in vita sta con un altro, cosa succede? Niente. Quindi, fino a che tu rimani vivo, la legge ha potere su di te. Ascolta bene. Pastore, io oggi ero venuto per vivere. Fino a che tu rimani vivo, la legge può intervenire nella tua vita. Ma quando tu decidi di donare la tua vita a Gesù, è la grazia che opera nella tua vita. Perché il tuo io carnale non esiste più e la tua vita la vivi nell'io di Cristo Gesù che ha dato se stesso per te. Amen. Quanti stanno prendendo appunti? Prendi appunti perché a casa vedrai cosa succederà. Andiamo verso la fine. Prima Pietro 2,5. Vedete, oggi non si predica più spesso in questo modo nelle chiese. A volte per questo le persone vengono qui per ascoltare una parola. Si predica, vabbè, tu ama il Signore, fai quello che puoi. Arriviamo piano piano fino al punto di morte, così andremo poi verso l'eternità. E che ci possiamo fare? Siamo in questo corpo mortale, non ti preoccupare. Non ci si prova neanche, non si prova neanche a mettere alle persone il fatto di dire, se Gesù ha detto così, siccome Dio è buono e Dio non può prevedere per noi cose malvagie, cosa c'è dietro questa cosa che il nemico mi mette davanti di non morire? Ci sarà qualcosa di meraviglioso, forse tutto quello che per anni sto aspettando che arrivi nella mia vita o che si sblocchi, forse tutto questo è dietro una semplice scelta di rinnegare ogni giorno se stessi, prendere la propria croce e seguire Gesù. Anche voi, come pietre viventi, siete edificati, l'ho detto il versetto, prima Pietro 2, 5, siete edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire del continuo sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Oh, ma allora se c'è la grazia, perché io devo sacrificarmi? Se c'è la grazia, perché devo fare qualcosa? Qua prima Pietro dice, offrendo del continuo dei sacrifici, quali sacrifici noi portiamo? Quali sacrifici porta il sacerdote nel Nuovo Testamento? Perché porti dei sacrifici? A cosa servivano dei sacrifici? Leva dalla tua mente la parola sacrificio come ti è stato insegnato. I sacrifici venivano portati per poter avere comunione con Dio, per poter accedere alla sua presenza, per poter stare con Lui. Il sacerdote nel Nuovo Testamento porta dei sacrifici. Vuoi sapere quali sacrifici il sacerdote nel Nuovo Testamento porta? Vuoi sapere chi è il sacerdote del Nuovo Testamento? Noi siamo chiamati re e sacerdoti. Tocca alla persona che accanto gli dici, tu sei sacerdote del Nuovo Testamento? E noi siamo chiamati a portare adorazione, offerte, preghiere, digiuni e Romani 12:1. presentate i vostri corpi, quale? Sacrificio. Dico a me, sacrificio. Ecco una cosa che noi portiamo, il nostro io. E perché portiamo il nostro io in sacrificio? Per ingraziarci qualcosa da parte di Dio? No, perché quando noi portiamo il nostro sacrificio a Lui, Lui ci ritorna indietro la vita eterna, qui e ora. Mi sembra che non l'ho detto nella maniera giusta. La vita eterna, qui e ora. Prima Corinzi 10. E così togliamo, mi levo il testale, come si dice da qualche... Cioè, adesso cominciamo a parlare in maniera seria. Quanti credono di essere quello che sono per la grazia di Dio? 3-4 persone, bene. Prima Corinzi 10. Ma per la grazia di Dio sono quel che sono. Dì alla persona che è accanto, è per la grazia di Dio che sono quel che sono. Dì alla persona che è dall'altro lato, è per la grazia di Dio che sono quel che sono. È per la grazia di Dio che siamo quel che siamo. Perché? A causa di? Non ho, cosa? Beh, non l'ho detto il verso. Prima Corinzi 10. Scusate, non ho detto il verso. Non l'ho scritto, però voi fidatevi, c'è scritto. Sì, sarà uno di quei versetti, forse 10-10 può essere. Vabbè, prima Corinzi 10. Ma per la grazia di Dio sono quello che sono, e la sua grazia verso di me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro. Non io però, ma la grazia di Dio che è in me. Aspetta, fermi un attimo. Io sono quel che sono per? Io sono quel che sono per? Io sono quel che sono per la grazia di Dio. Io sono quel che sono per la grazia di Dio. 15-10. Prima Corinzi 15-10. Prendetelo e leggetelo attentamente. Se avete una persona senza la Bibbia accanto, redarguitela e poi fate leggere insieme con voi. Prima Corinzi 15-10. Ma per la grazia di Dio sono quel che sono. A causa di cosa sei quel che sei? A causa di cosa tu hai una famiglia? A causa di cosa tu hai un lavoro? No, chiesa, ditemelo come se ci credete veramente. A causa di cosa voi avete quello che avete? Per la grazia. Io non ho dovuto fare niente. E la sua grazia verso di me non è stata vana, anzi ho faticato. Dite con me, faticato. Cosa? Faticato? È un controsenso. Ma la grazia deve fare tutto per me. La grazia ha già fatto tutto per me. Eppure l'Apostolo nel Nuovo Testamento dice, anzi, io ho faticato. Dite com'è, faticato. Se quello che abbiamo è per la grazia di Dio, questo non ci porta a stare seduti, non ci porta a non pregare più, non ci porta a non digiunare più, non ci porta a non cercare più la faccia di Dio. Perché Paolo dice, anzi io ho faticato più di tutti loro, più di tutti voi, io ho faticato. Dite con me, faticato. Se la grazia o il concetto di grazia che abbiamo ci porta a stare seduti, è un concetto sbagliato, perché la grazia ci deve portare a faticare, non per ottenere un favore divino, ma noi è dalla grazia che operiamo. Perché se la grazia ci fa stare seduti e non ci fa pregare più, allora il nostro concetto è sbagliato. Dico a me, è sbagliato. Ma dobbiamo chiedere a Dio, dammi rivelazione. Ma lui si affaticava più di tutti. E poi dice però, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Lui, l'Apostolo Paolo, era quel che era per la grazia di Dio. ma faceva quello che faceva per la grazia di Dio. Molti hanno inquadrato questo. Io sono per la grazia di Dio, e si sono dimenticati che io faccio per la grazia di Dio. Io sono quel che sono per la grazia di Dio, ma mi affatico. Non io però, ma la grazia di Dio che opera in me. Questo vuol dire che non puoi separare l'essere dal fare. Perché se tu hai capito la grazia, non puoi rimanere fermo, ma devi cominciare a muoverti, devi cominciare a pregare, devi cominciare a digiunare, devi cominciare a cercare la faccia di Dio. Perché? Perché vuoi vedere questa regione o città trasformata, il tuo quartiere, la tua vita, la tua famiglia completamente trasformata. Oh, ma la grazia di Dio ha operato dentro di me, Pastore Giovanni. Sì, ma ti devi muovere, perché è in quel movimento che Dio comincia a fare opere. Segni, prodigi e miracoli vengono fatti. Perché? Gesù stesso, un uomo senza natura di peccato, ha chiesto a Dio: papà, cambia, trasforma il luogo attorno a me. E Gesù gli ha detto, e Dio gli ha detto: sei disposto a rinunciare alla tua deità? Vai nel Giordano. La prima azione che Gesù fece, andò nel Giordano. Sapete cosa vuol dire Giordano in ebraico? Abbassarsi. La parola Giordano vuol dire abbassarsi. Seconda Re 5:12. Noi non moriamo al nostro io per portare dei sacrifici, così ci ingraziamo Dio. Noi operiamo dalla grazia. Di con me: io opero dalla grazia. Non per la grazia, ma dalla grazia. Ripetilo con me. Io opero dalla grazia. Non per la grazia, ma dalla grazia. Capite che c'è una differenza sostanziale? Io non sacrifico me stesso perché devo ottenere qualcosa. Io porto il mio corpo in sacrificio vivente perché ho compreso da dove sono stato salvato. Seconda Re 5:12, Naaman, il Siro, si presenta per essere guarito dalla lebbra. E il profeta gli dice: va, immergiti nel
Giordano.
Nel
Giordano.
Va, immergiti nel Giordano. E Naaman, arrabbiato, gli disse: ma non ho io due fiumi dalle mie parti che si chiamano? Che vuol dire? In velocità, e l'altro non me lo ricordo, e supporto. In altre parole, il significato del nome di questi due fiumi significa strumenti umani. Quante volte noi vogliamo cambiare ciò che Dio ci dice nella sua parola con strumenti umani? Il profeta gli dice: vai al Giordano, che significa vai a morire a te stesso, vai a sottomettere te stesso, vai a rinnegare te stesso. E Naaman gli dice: ma non ho io due fiumi? Non ho io i miei strumenti di lavoro? Non ho quello che mi è più congeniale? Perché devo fare quello che mi dici tu? E spesso noi facciamo così con Dio: perché devo fare quello che tu mi dici? Perché devo fare quello che c'è scritto nella tua parola? Io non lo capisco. Ma lui non ti chiede di capire. Lui ci chiede di ubbidire, perché dietro questa ubbidienza c'è il meglio preparato per noi. E a volte Dio deve fare come si fa con i bambini: non puoi stare lì a spiegargli perché non devono mettere il dito dentro la presa di corrente, non puoi stare a fargli lo studio che in quel momento, quando metterà il dito, lui causerà un cortocircuito tra l'impianto e la terra, e quindi una scarica di 220 volte attraversare il suo corpo. Nel frattempo il bambino è là che fa... Gli devi dire non farlo, e quando sarà più maturo poi lui comprenderà perché. Amen. Se volete il verso di prima, Romani 7:1: quando muori alla legge, la legge non ha più potere su di te. Poi ve lo leggete a casa. A che cosa è che dobbiamo morire? Fratelli, io questa mattina non posso dirvi a che cosa voi dovete morire. Io questa mattina so a che cosa devo morire io. E mentre ci alziamo in piedi, io desidero che noi possiamo fare una semplice preghiera questa mattina, dove ognuno di noi, in sincerità di cuore, chiede allo Spirito di Dio: io voglio averti senza misura. E devi essere disposto a lasciare tutto, a donare tutto, come ha fatto Gesù, a cui non gli fu misurato lo Spirito. E mentre siamo un po' in adorazione, io so che quando noi chiederemo allo Spirito Santo, ognuno personalmente, a che cosa è che devo morire, lo Spirito Santo vi metterà un'immagine molto chiara. E poi vedremo quello che succede. Mentre tutti gli occhi sono chiusi.